Un caro saluto a tutti. Oltre a quanto abbiamo detto la volta scorsa, vi sono altre criticità nel pensiero di Guglielmo di Ockham che stiamo analizzando. Ad esempio, in più occasioni e senza esitazioni ha affermato che l'universale non è reale. Scrive nella Lectura Sententiarum: nessuna cosa esterna all'anima, né di per sé né per altra cosa reale o semplicemente razionale che le sia aggiunta, né comunque la si consideri o la si intenda, è universale. Giacché tanta è l'impossibilità che una cosa esterna all'anima sia in qualche modo universale, quanta è l'impossibilità che l'uomo, per qualsiasi considerazione o sotto qualsiasi aspetto, sia l'asino. Secondo lui, la realtà dell'universale sarebbe contraddittoria e quindi totalmente e radicalmente da escludersi. La realtà sarebbe essenzialmente singolare e individuale. Gli universali sarebbero solo nomi, forme verbali, frutto solo di rapporti logici e privi del benché minimo fondamento nella realtà. Ma a questo punto ha ancora senso parlarne? La stessa conoscenza astrattiva sarebbe ricavata da più oggetti individuali. Se cioè ogni realtà singola provoca una conoscenza altrettanto singolare, il ripetersi di molti atti di conoscenza riguardanti cose fra loro simili, quantunque privi di nessi immutabili necessari, genererebbe nell'intelletto concetti che non significano una cosa singola, bensì una molteplicità di cose fra loro simili, dette universali. Il che apre un altro problema. Che ne è della scienza? Che secondo gli aristotelici e gli agostiniani ha per oggetto non ciò che è singolare, bensì ciò che è universale. Le premesse poste da Occam escludono un sistema di leggi universali e ancor più una struttura gerarchica e sistematica dell'universo, che cristallizzerebbe soltanto il sapere. Basterebbe un tipo di conoscenza probabile che, basandosi su ripetute esperienze del passato, possa prevedere quel che possa accadere in futuro. La fiducia aristotelica e tomista nelle dimostrazioni metafisico-fisiche viene pertanto gettata nella spazzatura. Nel contesto di questa fedeltà all'individuale, spinta sino all'estremo, si possono cogliere le implicazioni di un precetto metodologico facile a dirsi, ma gravido di conseguenze. È quello che abbiamo presentato già la volta scorsa come il rasoio di Occam, che suona così: Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, ovvero non moltiplicare gli enti se non è necessario. Tale metodo Occam lo trasformò in un'arma critica contro il platonismo delle essenze e contro quegli aspetti dell'aristotelismo in cui maggiormente si avverte la presenza di elementi platonici. Nel pensiero di Guglielmo di Occam crollano dunque i pilastri della metafisica e della gnoseologia tradizionale. Come? Innanzitutto viene rigettato tanto il concetto metafisico di essere analogico di San Tommaso, quanto quello dell'essere univoco di Scoto. L'unico legame tra finito e infinito consisterebbe nel puro atto della volontà creatrice di Dio, che in quanto tale non ha bisogno di alcuna giustificazione razionale. Accanto a questo crolla anche il concetto di sostanza. Delle cose noi non conosciamo se non le qualità o gli accidenti che l'esperienza rivela. La sostanza in quanto tale resterebbe quindi a noi sconosciuta, benché arbitrariamente la si dica nota. La stessa cosa vale per un'altra nozione metafisica, quella di causa efficiente. Ciò che è empiricamente conoscibile è la diversità tra causa e effetto. Sarebbe possibile, secondo Occam, enunciare le leggi che regolano il decorso dei fenomeni, ma senza pretendere di trovarvi un vincolo metafisico e quindi necessario tra causa ed effetto. Lo stesso si dica anche della causa finale, che solo metaforicamente agirebbe in quanto amata e desiderata, né tantomeno sarebbe possibile dimostrare per qualunque evento che questo abbia una causa finale. Facciamo un esempio per capirci meglio. Secondo Occam, non avrebbe senso dire che il fuoco brucia in vista di un fine, poiché non sarebbe necessario un fine per produrre tale effetto. Egli nega anche la distinzione tra intelletto agente e intelletto possibile, ritenendola superflua, e afferma l'unità dell'atto conoscitivo con l'individualità dell'intelletto che lo compie. La supposta necessità di categorie e di principi universali, che aveva condotto alla distinzione tra intelletto agente e intelletto possibile, viene ritenuta del tutto artificiosa e assolutamente inutile ai fini della conoscenza. Dato che il processo delle operazioni conoscitive è unico, unico deve essere anche l'intelletto che lo compie. Se né la memoria né la conoscenza concettuale devono allontanarci dal contatto immediato con il mondo empirico, qualsiasi ricorso a entità altre, più complicate e con funzione mediatrice, andrebbe respinto, secondo Guglielmo di Occam, come superfluo. Lo stesso si dica delle species come immagini intermediarie tra noi e gli oggetti. Esse sono considerate inutili per spiegare la percezione degli oggetti. Se infatti l'oggetto non fosse immediatamente colto, non sarebbe certo la specie, secondo Occam, a consentire di conoscerlo. Quindi, se presente, è comunque superflua. Leggiamo quel che scrive. La statua di Ercole non condurrebbe mai alla conoscenza di Ercole, né si potrebbe giudicare dalla sua somiglianza con Ercole se non si fosse precedentemente conosciuto Ercole stesso. Il rasoio di Occam giunge così a eliminare enti e concetti metafisici ritenendoli vani, a rifiutare qualsiasi ipotesi ad hoc, a ritenere che non si debba ammettere altro al di fuori degli individui e che la conoscenza fondamentale sia quella empirica. Vi pare che questo sia stato un guadagno per la filosofia? Assolutamente no. Anzi, ha posto le premesse per i disastri che sarebbero poi giunti a maturazione nei secoli successivi. Secondo Guglielmo di Occam, ai segni, necessari per descrivere e comunicare, non si dovrebbe attribuire alcun'altra funzione che non sia quella, propria dei segnali o dei cartelli stradali, di indicarci realtà diverse da essi. Così, prima di parlare delle proposizioni, egli ritiene necessario parlare dei termini che compongono le proposizioni. Perciò egli distingue il termine mentale dal termine reale. Nella Summa Logicae definisce il primo, ovvero il termine mentale, come un'invenzione o modificazione dell'anima, per sua natura significante o cosignificante qualcosa, capace di entrare come parte di una proposizione mentale. Il termine reale invece è parte di una proposizione proferita con la bocca e percepibile con gli orecchi del corpo. Infine individua anche un termine scritto come parte di una proposizione fissata su qualche corpo, in modo che si debba o si possa vedere con gli occhi del corpo. Il termine mentale è l'unico ad essere naturale. Termine reale e termine scritto invece sono convenzionali, poiché cambiano da lingua a lingua. Infine Occam, sempre nella Summa Logicae, definisce categorematici quei termini che hanno un significato definitivo e preciso, come il termine uomo, che significa tutti i singoli uomini, il termine animale, che significa tutti i singoli animali, e bianchezza, che significa tutte le cose bianche. Sono invece sincategorematici i termini come ogni, nessuno, qualcuno, tutto, eccetto, soltanto, in quanto e simili, che sono privi di un significato definito e preciso, né significano qualche cosa di distinto da quanto significato dai termini categorematici. Piuttosto, come in un calcolo aritmetico uno zero preso da solo significa poco, mentre aggiunta un altro numero acquista un significato ben preciso, così anche i termini sincategorematici, secondo Occam, in sé non significano nulla, ma uniti ad altri termini li caratterizzano, li determinano e acquistano un significato preciso. Secondo Occam, inoltre, occorre distinguere i termini assoluti dai termini connotativi. I termini assoluti sono quelli che non significano qualcosa primariamente e qualche altra cosa secondariamente, ma qualunque cosa è significata dal nome stesso, è significata tutta primariamente. Per esempio, il nome animale, che non significa che i buoi e gli asini e gli altri animali, non ne significa uno primariamente e un altro secondariamente. Bene, il termine connotativo invece è quello che significa qualcosa primariamente e qualche altra cosa secondariamente. Così, ad esempio, il termine bianco primariamente significa il soggetto di cui si predica il colore, secondariamente la bianchezza posseduta dal soggetto designato. L'uso dei termini connotativi mira a indicare le modalità di certe entità, vale a dire, indica direttamente una cosa e ne indica indirettamente un'altra, connotando appunto tra gli oggetti una relazione che però non ha una realtà distinta da questi. Occam aggiunge poi che talora può entrare anche un verbo nella definizione che esprime l'essenza nominale. Oltre alle suddette proprietà, i termini hanno anche proprietà derivanti dal posto che occupano nella proposizione. È questa la teoria della supposizione che indica il significato che di volta in volta un termine acquista o rivela nel contesto di una proposizione. Scrive Occam: la supposizione è, per così dire, il porre al posto di qualcos'altro, così che quando un termine in una proposizione sta al posto di qualcos'altro, suppone per esso. E anche qui opera un'altra distinzione tra supposizione personale, supposizione semplice e supposizione materiale. La supposizione personale si dà quando un termine suppone per il suo significato, ovvero, per così dire, rimanda a se stesso. Sia che quel significato coincida con una cosa extramentale, sia che coincida con un termine mentale o scritto. Ad esempio, quando si dice ogni uomo è un animale, il termine uomo suppone per le cose da esso significate, poiché è imposto per significare gli uomini singoli. La supposizione semplice si dà quando un termine rimanda, per così dire, a una categoria di appartenenza antecedente, ovvero quando un termine suppone per un concetto ma non viene preso significativamente. Quando poniamo si dice uomo è una specie, il termine uomo suppone per un concetto, quello di specie. Tuttavia, propriamente parlando, il termine uomo non significa quel concetto, bensì i singoli uomini esistenti. La supposizione materiale si dà quando di un termine non si esprime il suo significato proprio, bensì una generica proprietà logica o grammaticale, ovvero quando un termine non suppone significativamente, ma per il termine orale o scritto, come in questo esempio, uomo è un nome, dove uomo suppone per se stesso e tuttavia non significa se stesso. In una parola, uno stesso termine, che per Occam è solo un simbolo e come tale va trattato, può avere un significato diverso a seconda della funzione che svolge nella proposizione, definendo qualcosa di distinto da se stesso. Per queste ragioni Occam vuole dare alla logica uno statuto autonomo e più rigoroso di quanto non avessero già fatto i predecessori, privilegiando la tradizione sperimentale. Ciò che è importante sottolineare è il fatto che lui abbia costantemente negato qualsiasi oggettività ai termini, perché era convinto che la loro funzione fosse quella di indicare sempre e comunque qualcosa di diverso da se stessi. Opera cioè una separazione, un taglio radicale tra logica e realtà. E questo è stato, ed è ancora oggi, alla base di un vero e proprio disastro in campo filosofico. Da qui infatti è scaturito un nominalismo foriero di ambiguità, equivoci e contraddizioni. Tanto nel contesto delle esigenze logiche, quanto nella teoria della conoscenza, Occam esclude ogni intuizione di Dio. E per quanto concerne la conoscenza astrattiva da parte degli enti del mondo, ne sottolinea tutta l'incertezza. In merito alla possibilità di una conoscenza intuitiva di Dio, egli scrive nella Lectura Sententiarum: «Nulla può essere conosciuto per via naturale in sé se non sia conosciuto intuitivamente, ma Dio non può essere conosciuto intuitivamente per via puramente naturale». Critica anche le prove di San Tommaso e del Beato Dunscoto in merito alla conoscenza posteriori di Dio, ritenendo che nessuna di esse sia davvero cogente. Avendo fatto cadere la metafisica dell'essere, Occam è dell'avviso che, più che sulle cause efficienti, si debba puntare sulle cause conservanti. Per conservazione si intende qui l'atto mediante il quale una cosa conserva il suo essere. Scrive: qualsiasi cosa è realmente prodotta da un ente, se per tutto il tempo in cui si mantiene nell'essere reale viene conservata da un ente. Ora è certo che il mondo è prodotto, dunque esso è conservato da un ente per tutto il tempo in cui si mantiene nell'essere. Circa l'ente che lo conserva, mi domando: o è prodotto da un altro ente oppure no? Se non è prodotto da altro, esso è la prima causa efficiente, così come la prima causa conservante, dal momento che ogni causa conservata è anche causa efficiente. Se invece quell'ente che conserva il mondo nell'essere è prodotto da un altro ente, allora sarà conservato da un altro. E a proposito di quest'altro, pongo lo stesso interrogativo di prima, e così, o se andrà all'infinito, oppure bisognerà fermarsi a qualche ente che solo conserva e non è affatto conservato, e questo sarà la causa efficiente prima. Ma è impossibile procedere all'infinito nelle cause conservanti, perché in tal caso esisterebbe l'infinito in atto, e ciò è assurdo. Gli enti prodotti non possono conservare se stessi, altrimenti da contingenti si trasformerebbero in necessari. Gli enti prodotti in quanto tali hanno bisogno di cause conservanti. Ma poiché non sarebbe possibile conservare quanto non si sia prodotto, allora la causa conservante è anche causa efficiente. Però se nell'ordine delle cause efficienti non è assurdo procedere all'infinito, perché dovrebbe esserlo nell'ordine delle cause conservanti? Le cause conservanti allora coesistono con gli enti conservanti. Pertanto, se le prime fossero infinite, si avrebbe pure l'esistenza attuale di un'infinità di enti, il che, nell'ambito del contingente, sarebbe assurdo. Perché Occam predilige allora questo tipo di argomentazione? La realtà della causa conservante è tale nell'atto in cui esprime la potenza che fa essere e non essere, che conserva e non conserva. Perciò la certezza della sua esistenza è connessa all'esistenza in atto del mondo che ha bisogno ad ogni istante di essere mantenuto nell'essere. Secondo Occam, la ragione non potrebbe andare oltre. Nulla potrebbe dire degli attributi divini, vale a dire unicità, infinità, onnipotenza e provvidenza. Nulla. E bolla tutte le prove addotte in merito come semplici persuasiones, ovvero argomenti solo probabili, e non demonstrationes, poiché non riuscirebbero ad escludere ogni dubbio. Non sarebbe possibile, a suo giudizio, andare oltre l'affermazione della trascendenza di una causa conservante ed efficiente. Tutto qui? Tutto qui. Occam ritiene che, ponendo la causa trascendente e l'ordine finito, ciò garantisca le premesse per poter rendere possibile che tale assoluto si manifesti alla ragione umana con mezzi propri, ovvero con la rivelazione, dalla quale sola sarebbe ricavabile il suo vero volto. Ma questa farraginosa architettura concettuale non convince. Occam, criticando le dimostrazioni tradizionali, non intende misconoscere l'esistenza di Dio, solo sottolineare la debolezza degli argomenti umani, ritenuti non rigorosi perché incapaci di escludere il dubbio e di vincere l'incertezza. Solo che lui non ne propone e non ne sa o non ne vuole proporre altri più efficaci. Se è così ristretto l'ambito della ragione umana per quanto concerne Dio, si comprende come divenga più ampio l'ambito della fede, cui spettano le verità note attraverso la rivelazione dal Dio supremamente buono al Dio uno e trino. Però, secondo Occam, anche a proposito di queste verità teologiche, la ragione umana dovrebbe abbandonare la smania di argomentare, di dimostrare o di esplicitare. La ragione non ha, secondo lui, alcun compito di rilievo in questo ambito, non perché le verità teologiche siano tutte solo di indole pratica e non conoscitiva. Ci sono infatti affermazioni di carattere speculativo, quale il fatto che Dio crei il mondo, che sia uno e trino e altro. Il lato speculativo di queste verità, però, sarebbe tale solo per la natura specifica dei loro asserti, che non avrebbero attinenza con la prassi, e non perché il loro contenuto costituisca una forma di sapere certo e dimostrato mediante la ragione. La ragione, per quanto concerne Dio, avrebbe insomma un posto del tutto irrilevante, superato dall'intensa luminosità della fede. Può ricamarci attorno quanto vuole, ma qui l'impressione è che di fatto Occam crei un solco insuperabile tra ragione da una parte e fede dall'altra, la prima conoscibile e l'altra no, ponendosi su un pericoloso crinale, sul bordo di un pericolosissimo precipizio chiamato agnosticismo. Ciò che poi in effetti si svilupperà ampiamente nei secoli successivi. Egli scardina, così come detto, l'intero edificio della scolastica e tutta una serie di attributi propri della ragione, ma non propone altro in alternativa. Secondo lui, il vero compito del teologo non sarebbe quello di dimostrare con la ragione le verità accettate per fede, bensì quello di dimostrare dall'altezza di quelle verità l'insufficienza della ragione. Un concetto davvero bizzarro questo, peraltro distante anni luce dall'enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo II, che già nell'Incipit definisce la fede e la ragione come le due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. Secondo tale enciclica, la fede non andrebbe solo accettata, bensì andrebbe pensata dall'intelletto, mentre dalla ragione passerebbe il processo di conoscenza della rivelazione. Come si vede, il linguaggio di Occam si pone all'antitesi del magistero della Chiesa Cattolica. Secondo Occam, infatti, i dettami della fede potrebbero essere accettati solo in virtù del dono della fede. Se ne deduce che quanti non abbiano la fede non possano nemmeno trovare nel creato e nella propria ragione uno strumento per giungere ad essa, sarebbero cioè esclusi dalla rivelazione divina, il che pure contrasta con la dottrina cattolica. Secondo Occam, insomma, non intelligo ut credam e nemmeno credo ut intelligam, ma credo et intelligo, il che è davvero molto triste. Concluderemo comunque la prossima volta, tra una settimana, la trattazione del pensiero di Occam. Anche per oggi siamo infatti giunti al termine del nostro programma. Qualora aveste dubbi o domande da porre circa quanto udito in questa trasmissione o nelle precedenti, potete scrivere alla regia all'indirizzo rbuonconsiglio, tutto attaccato, rbuonconsiglio@gmail.com. Oppure anche tramite messaggio WhatsApp al numero 0825 444 391. Lo ripeto, 0825 444 391. Sarà poi mia cura rispondervi appena possibile. Bene, grazie dell'ascolto e appuntamento tra 7 giorni, sempre qui su Radio Buon Consiglio con Acros, la vera filosofia che conduce a Dio. Un caro saluto a tutti.